Questo è Caffè con gli imprenditori, podcast di Gebo.
Oggi ho avuto l'onore di intervistare Lisa Iannello, co-founder di Disunique, e Lorenzo Bezzi e Davide Lamandini, rispettivamente direttore e caporedattore del blog online Giovani Reporter.
Benvenuti su Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo.
Allora, partirei subito con una primissima domanda di presentazione e anche dalla cosa che più vi accomuna, ovvero che siete un ambiente lavorativo formato da ragazzi e ragazze più o meno coetanei, quindi come si lavora in questo tipo di ambiente lavorativo che si distacca anche molto dall'immaginario collettivo dell'ambiente lavorativo in cui vi sono delle gerarchie non solo di ruoli ma anche di età, quindi come anche influisce poi sul benessere dell'ambiente e dei lavoratori.
La cosa bella di lavorare allora noi con Giovani Reporter è questo è il quinto anno che il progetto esiste e diciamo siamo partiti praticamente che eravamo io, lui e altri 3 o 4 ragazzi nel garage di casa di un mio amico. Poi nel frattempo
il garage
come le migliori storie imprenditoriali,
esatto, era davvero un garage. Poi nel frattempo in questi 5 anni la casa l'hanno demolita, però noi da che eravamo 5 o 6 siamo diventati 80.
E il garage non c'è più.
Esatto, appunto. Proprio l'hanno tirato giù, adesso c'è un'altra casa lì. E la cosa bella è che di questa cosa è che diciamo, di queste 80 persone noi le abbiamo divise in gruppi. Appunto c'è la squadra dei caporedattori, che è quella più grande, cioè le persone che scrivono, che appunto è gestita e capitanata da Davide e adesso da altri 3 ragazzi, oltre a lui, perché sono talmente tanti che per gestirli non ce la fa da solo. E poi c'è la squadra, diciamo, di social che gestiscono appunto tutta quella che è la parte di Instagram e poi dopo anche altre sezioni, quella più sullo sviluppo web con altri responsabili, altre persone. E insomma si riesce a fare tramite anche c'è la tecnologia che ci aiuta molto in questo.
Vado io. Ok, da noi non c'è stata la storia del garage, purtroppo, anche se ci piacerebbe, ma c'era una cameretta. E quindi comunque esatto. In affitto a Milano, un po' così, dai, da degli studenti, con i miei altri soci. Siamo partiti in 3, poi 4, siamo 4 soci, io, Vincenzo, Ludovico e Alice. E Ludovico e Vincenzo si sono conosciuti all'università, al corso della Business School e Soli 24 ore, si è iniziato a parlare di questa idea e intanto poi ci siamo unite anche noi altre socie poi. E poi da lì il team si è ingrandito, in questo momento non siamo 80, siamo 8, quindi comunque siamo divisi per micro team creativo, perché è la parte principale di Disunique, la parte di comunicazione e di divulgazione, e poi abbiamo un anello di marketing, la parte logistica per le box e strategia, diciamo, generica, business model e lato finanziario. E la parte difficile, infatti, o comunque bella e difficile dell'essere coetanei che hanno avviato un progetto imprenditoriale, è stato veramente che avevamo un white canva, cioè era una tela bianca, dato che non avevamo tutti noi non abbiamo esperienze a livello corporate, quindi non siamo strutturati, non abbiamo un modello che abbiamo seguito, abbiamo imparato ogni cosa che ora fa parte della struttura dell'azienda, e quindi questo ha dato sicuramente molto modo anche di testare, fallire, validare e cambiare, sempre così. Sicuramente poteva aiutare invece avere un punto di riferimento, però almeno quello ci ha reso più flessibili, e anche la parte delle gerarchie la stiamo imparando, perché prima ovviamente è iniziato da un rapporto di amicizia che ovviamente tuttora permane, solo che abbiamo dovuto iniziare ovviamente a mettere anche delle regole interne, lavoro è un lavoro e poi fuori ci si abbraccia, ci si ama tantissimo.
Allora, sei entrata molto nel dettaglio di quello che è il lato business della tua startup e per questo vorrei complimentarvi con tutti voi, perché siete giovani, intraprendenti, che avete intrapreso una strada che molti sono scoraggiati nel nostro paese purtroppo a intraprendere per questo mito che in Italia è tutto più difficile. Vi ritrovate in questa frase o pensate che sia ancora possibile fare associazione, creare una startup, partire da zero anche nel nostro paese, nonostante quello che molti dicono?
Beh, allora, io premetto che in Italia è tutto più difficile, effettivamente è tutto più difficile, E allora noi, vabbè, quando abbiamo iniziato noi eravamo ancora al liceo, era l'ultimo anno, quindi non era tanto un'idea di lavoro, nonostante Lorenzo fin dall'inizio lo pensasse come lavoro.
Cioè io dicevo, più che altro non avevo la più pallida idea di come potesse diventarlo, però sapevo che in qualche modo lo sarebbe diventato.
Doveva diventare un lavoro, esatto.
Ma era al liceo sempre come progetto a parte o giornalino scolastico?
No, a parte,
ah,
a parte.
Sì.
E poi dopo, come cioè, anche noi abbiamo avuto il periodo in cui siamo cresciuti, abbiamo sbagliato, abbiamo appunto fatto errori, e se confrontate gli articoli usciti nel 2018 con gli articoli che escono oggi più o meno quotidianamente, si vede molto la differenza. E non so se Lorenzo vuoi dire qualcosa sulla parte imprenditoriale.
Allora sì, lo è all'inizio, cioè in Italia secondo me è molto difficile partire ed è lì un po' dove sta il bello, cioè nel senso che poi magari molti si lasciano scoraggiare o altri mollano subito, però dopo secondo me, cioè se tu sei bravo e in quei 2 o 3 anni all'inizio fai veramente tantissimi sacrifici, però poi dopo quando superi dal 4° in poi, addirittura in alcuni casi anche il 5° riesci bene. Anzi, ti dà più possibilità, anche più credibilità, quindi secondo me conviene. L'unica cosa è che devi essere consapevole che per un tot ti farei un mazzo enorme e anche a livello economico farei molta fatica, non potrei prendere niente.
Cioè, e all'inizio risultati zero.
Esatto, cioè tu potrai magari produrre 500 e raccogliere meno 200, però poi dopo tutto un tratto ti ritroverai tutto il resto. Quindi è più che altro è vera l'esistenza, secondo me.
In aggiunta, se dopo anche Elisa può dare il suo contributo appunto per la parte fondi, che viene vista un po' come punto critico per ogni startup e ogni associazione qua in Italia, che piuttosto che altri paesi come la Gran Bretagna, dove le startup ricevono fondi molto più molto maggiori rispetto a quello che è possibile accedere qua.
Allora, mi riconosco molto sulla parte iniziale della difficoltà, che ti devi fare un mazzo tanto e all'inizio non hai un ritorno economico, perché effettivamente è più difficile anche a livello di fondi, di investimenti, raccogliere e raccogliere una certa quantità che sia adatta a mantenere tutta la baracca e anche mantenere diciamo i founder e tutte le persone, le risorse, con uno stipendio decente per la città poi in cui si vive. Se dobbiamo poi parlare nel nostro caso, noi siamo divisi tra 2 città, Milano e Torino, e purtroppo Milano c'è veramente un tasso dolente su questo fronte. Non è facile vivere a Milano e sostenersi a Milano, e nel momento in cui ancora non sono arrivati quei fondi e inizi e avvii il progetto e quindi devi lavorare già extra, perché devi quel deck presentativo deve diventare qualcosa, non hai un'entrata e purtroppo bisogna già partire da una posizione di privilegio, che sicuramente bisogna essere sostenuti in qualche modo, quindi mi duole dirlo, ma non tutti possono farlo, perché bisogna avere quel cuscinetto d'appoggio, quella sicurezza che sicuramente viene o personalmente, ma principalmente dal contesto familiare all'inizio, soprattutto se sei uno studente che magari ancora non aveva mai lavorato. E quindi lato poi investimenti è difficile, poi noi facciamo un prodotto, è ancora più difficile raccogliere se si ha un prodotto fisico e non una SaaS o comunque un prodotto tecnologico, non ci si crede in questo tipo di progetti. E poi gli investitori in sé sono, purtroppo l'investitore italiano è un identikit, è un cinquantenne uomo bianco, quindi di nuovo nel nostro caso fargli parlare di mestruazioni, farci ascoltare, già era difficile, poi iniziare ad aprire il dialogo e fargli credere qualcosa di questo progetto è ancora più difficile.
Infatti assolutamente, cioè proprio in relazione credo al prodotto che fate, che è una cosa mirabilissima, perché è massimamente compostabile, quindi 100% made in Italy, è una cosa super interessante. E sempre in questo rapporto con l'estero, quanto è stato difficile inserirvi poi nel mercato, perché ovviamente a livello di costi è sicuramente un costo sopra la media del classico assorbente da supermercato. E quanto è stato difficile inserirvi con questo tipo di prodotto in Italia, non solo a livello di costo, ma anche credo a livello di, scusate il gioco di parole, sensibilizzazione alla sostenibilità, che non è così forte qui come magari in altri paesi, dove in realtà prodotti come la sorbenza compostabile non è visto come così tanto innovativo, perché ci sono già delle idee, mentre qui in Italia è una cosa molto più rara. Quindi quanta difficoltà avete fatto
Spoiler, tantissimo. Poi vorrei iniziare su tantissimi fronti, tutti quelli che hai menzionato, a livello di prodotto, di esperienza e della comunicazione del prodotto. Peraltro è assurdo perché l'assorbente compostabile di cotone organico è stato brevettato in Italia, è nato in Italia negli anni 90, eppure non si trova nei supermercati, quindi dove solitamente si compra questo tipo di prodotto, dove c'è l'accesso principale, perché le biobotteghe o altri tipi di drugstore in Italia, se si esce dalle grandi città, non ci sono. Dove si può trovare effettivamente un prodotto simile al nostro, perché il nostro che noi vendiamo al supermercato non si trova. E, è stato difficile a livello di prodotto proprio perché non è così comune, e quello che si trova comunemente è in plastica, e quindi poi ha tutte le sue problematiche a livello di, sia di prodotto di inquinamento ambientale, e perché c'è una normalizzazione del dolore, cioè tutta una questione di cultura del dolore, e è normalizzato che sia un prodotto fastidioso, che non fa bene alla pelle, che non fa bene alla persona, che potrebbe anche inquinare, però è una cosa che è progredita negli anni, e se uno ci si abitua poi non si chiede di poter cambiare questa situazione.
Perché tanto è così,
perché tanto le mestruazioni devono essere fastidiose, esatto. Veramente il peggior periodo del mese, e bisogna infliggersi queste pene, diciamo. Poi il livello dell'esperienza di acquisto, perché è in abbonamento e arriva a casa, è diverso da uscire di casa e andare al supermercato, quindi abbiamo dovuto anche educare il cliente, o comunque far capire che l'abbonamento non è qualcosa come magari si pensava negli anni 90, che ti c'è buoni e poi non riesci più a uscirne, e non ci si può cancellare. Noi ci diciamo i Netflix e gli assorbenti, proprio perché è molto flessibile, è più facile dire Netflix di qualsiasi cosa, e quindi anche lì un approccio molto più lean. E poi a livello di comunicazione, di divulgazione, è in verità il nostro prodotto principale, ed è proprio per quello che noi partiamo dall'Italia, partiamo con l'assorbente. Saremmo potuti partire con la coppetta, con il tipo di comunicazione che facciamo, ma chi usa la coppetta ha già un livello di educazione ambientale, diciamo, o anche sessuale, mestruale, una coscienza del proprio corpo diversa, quindi sarebbe come dirsi le cose belle tra di noi in una piccola nicchia, senza uscire e cercare invece di rendere accessibile un'informazione, che è quello che noi cerchiamo di fare principalmente, perché noi quando eravamo adolescenti non avevamo accesso a piccole nozioni di educazione sessuale, quindi venivano normalizzate delle cose di disinformazione totale.
Proprio a riguardo di disinformazione e divulgazione sui social, anche promozione di un prodotto sui social o su internet in generale, vorrei chiedervi qual è secondo voi il miglior modo per trattare questi argomenti delicati nel web. C'è un modo preciso, senza magari essere visti come inesperti o dei principianti da fasce di età più avanzate, e senza essere presi come dei boomers al contempo da fasce d'età più giovane? Qual è la strategia migliore anche per, appunto, giovani reporter? Qual è il modo migliore per affrontare la stesura di un articolo, alla terminologia che è meglio utilizzare? Qual è il punto d'incontro tra le due fasce d'età?
Allora, il punto d'incontro tra le due fasce d'età è una domanda difficilissima. E allora, secondo me bisogna anche pensare a contenuti, a diversi target per i diversi contenuti. Esatto. Quindi sicuramente noi puntiamo più a un target giovane come tipi di articoli, perché dovrebbe venire da noi chi è più o meno alla nostra età o comunque è sotto i 40-35 anni. Detto questo, però, noi principalmente puntiamo a far esprimere ai nostri autori le loro idee, e questo è il nostro obiettivo. L'abbiamo detto, è una delle prime cose che ci siamo detti, il fatto che non riusciremo mai a coprire la cronaca come la coprono i grandi quotidiani, come la coprono i giornali e compagnia. Quindi, più che arrivare in tempo sulla notizia, noi puntiamo ad approfondire la notizia o quantomeno a esprimere una nostra opinione sulla notizia. E per questo, diciamo, da questo punto di vista, poi chiunque voglia semplicemente sapere un'opinione di un giovane può venire poi a leggerci. È quello poi il nostro punto di vista ed è quello il nostro target. E il nostro cercare di coniugare un po' le due cose.
Esatto, e neanche tutti i giovani, cioè nel senso il nostro punto di riferimento.
Vero, anche
non
quello.
È quello. Cioè, tipo, il nostro target è magari il ragazzo giovane o la ragazza, uguale, che studia, che ha voglia di informarsi, cioè che nella sua testa dice io voglio impattare nel futuro, cioè voglio essere protagonista.
Anche perché sono articoli particolarmente lunghi e noiosi, tra virgolette. No, lunghi da leggere.
Lunghi da leggere. Che approfondiscono.
Approfonditi, esatto.
Che ragazzi che
amano. Esatto, adatti a nutrire la propria voglia di conoscenza.
Però questo...
scusami. No, pure nel senso vedere un punto di vista differente, cioè tipo non lo so, io ho un'idea su qualcosa, voglio sapere che cosa ne pensa qualcun altro e dopo tipo vai a cercare sul nostro sito e
può capitare anche che ci siano idee diverse,
esatto.
che si okay. Diciamo vanno le une contro le altre, esatto. In articoli diversi
abbiamo fatto,
vero, sì.
Io mi ricordo il primo anno che c'erano le elezioni europee e c'erano due ragazzi di Giovani Reporter che si scambiavano delle lettere, due ragazzi quindi del completamente opposto a livello politico, che si rispondevano a vicenda come se fosse una specie di dissing educato e molto approfondito su Giovani Reporter.
Sì, in formato di dialogo.
Esatto, quindi facciamo anche queste cose qui, scusa.
No, perché questa è stata la domanda che ho sentito proprio a livello personale nel percorso che abbiamo fatto nella comunicazione, soprattutto social, e mano a mano che imparavamo le cose. Abbiamo iniziato molto parlando alla nicchia, e mano a mano che ovviamente la community diventava più grande e il business diventava più grande, ci siamo affacciati sempre più persone a cui dover parlare, e c'è stato un momento in cui abbiamo realizzato siamo usciti dalla nicchia, probabilmente ancora non siamo fuori, però abbiamo visto sui social il responso delle persone, forse che andavano più verso tra virgolette boomer, sempre però nella stessa generazione. Infatti quando ha parlato di giovani, però allo stesso interno dei giovani poi ci sono contesti culturali o sociali completamente diversi, quindi devi affacciare anche alla diversità di questo e parlare a tutti se vuoi farlo ovviamente, ed è la più grande frustrazione in verità che abbiamo, quindi dobbiamo un po' variare, magari facciamo il meme più generico che può farci sembrare a volte boomer e poi un articolo molto approfondito anche a livello di nozioni, di attivismo, e il nostro lavoro è quello di rendere accessibile però le nozioni di attivismo, di femminismo, senza sembrare estremisti da nessuno dei due lati.
A questo proposito avete haters? Entrambi, o critiche in generale?
Guai se non ci fossero. Guai se non ci fossero.
Esatto.
Noi abbiamo avuto shitstorm. Quelle, non tante, facciamo due all'anno, però quando un nostro post capita nelle mani di quei gruppi antifemministi, direi, non so come altro chiamarli, c'è un'ondata su un post e io mi godo lo spettacolo perché è un engagement,
sì.
Anche quello,
pubblicità gratis.
Anche quello è engagement, però c'è sempre solo un tema che scalda gli animi. Non è mai perché parliamo di mestruazioni così, cioè sì, magari ci sono due o tre commentini allora che di due persone che si scambiano perché stiamo mostrando il sangue rosso, però solitamente quando ci sono queste grandi shitstorm è quando trattiamo del tema di identità di genere, e quindi quando parliamo di persone con mestruazioni e non donne con mestruazioni, quando abbiamo cercato di parlare un linguaggio scritto italiano inclusivo, che è molto difficile, ne sono molto cosciente, non si sa se usare la U, l'asterisco, la schwa, si sta rovinando la lingua, non si sta rovinando la lingua, si sta storpiando, si sta cercando di rappresentare l'intero spettro, alla fine è quello che stiamo cercando di fare, però viene visto come cancel culture, cercare di cancellare le donne.
E voi giornalisti cosa ne pensate al riguardo?
Allora,
avete gli stessi problemi negli articoli?
Poi introduco io e poi dopo lascio
per passare me, va bene.
Allora, due anni fa, che era credo che si cominciava a parlare di schwa, diciamo tutta questa evoluzione della lingua, io mi ricordo che vedevo soprattutto quando facevamo, iniziavamo a fare gli eventi in centro, gli speech cocktail, vedevo che c'era una grandissima richiesta di questo. Su Giovanile Porter vedevo che c'era qualcuno che sul gruppo, quando ci confrontavamo, cominciava a utilizzarlo, però nessuno si era ancora lamentato. Quindi io ho chiamato lui un giorno e ho detto: senti, cosa facciamo con questa cosa nel caso? Cioè, perché io sarei contrario, ma io mi ricordo che avevo paura che lui e gli altri capolavoratori mi dicessero: no, guarda, invece bisogna utilizzarla. Sorpresa, lui mi dice: guarda che io sono più contrario di te e non ti preoccupare, adesso te faccio continuare.
Adesso, esatto. Ok, allora, entriamo un po' più nello specifico. Entriamo un po' più nello specifico perché io, studiando lettere classiche, studiando linguistica, ho anche fatto, diciamo, la parte un po' più tecnica da quel punto di vista. Diciamo che noi cerchiamo di essere inclusivi a livello di espressioni, terminologia, di tutto quello che tutte le possibilità che l'italiano permette all'interno della lingua, perché ci sono tantissime possibilità che la lingua stessa già prevede. Per quanto riguarda invece schwa, u, asterischi o cose di questo tipo, io sinceramente non è che non creda in questa battaglia, io semplicemente non credo che la lingua si possa trasformare in questo modo. Nel senso, non è un meccanismo linguistico, non è niente che effettivamente avverrà, non è mai avvenuto in nessuna lingua. Possiamo dire che possiamo cercare di essere inclusivi a livello di contenuti, possiamo cercare di intanto scorporare alcune componenti di questo discorso, cioè da una parte tutto il discorso di espressioni, diciamo, di termini con cui riferirsi a delle donne dal punto di vista lavorativo, che è un tema che già l'italiano in realtà prevede in qualsiasi tipo di lingua, semplicemente non viene utilizzato, e quello si può utilizzare senza alcun problema, e magari preferendo le desinenze in A rispetto alle desinenze in essa, che sono tutto un altro discorso dal punto di vista linguistico, esatto. Quindi di norma si tende più a preferire le desinenze in A. E per quanto riguarda invece schwa e compagnia, dal momento che non fanno parte dell'inventario fonematico della lingua italiana, non penso che entreranno nella lingua. Da quel punto di vista, tra l'altro, poi noi ci occupiamo di realizzare contenuti scritti, che devono essere scritti in un italiano comunque, in una lingua italiana per come è al momento, cosa assolutamente diversa invece per quanto riguarda i social sono già tutto un altro mondo, e i social sono completamente diversi da quel punto di vista,
punto di, non di incontro, però, cioè, sono dei mini casi, però ovviamente la comunicazione cambia, come la
certo,
fai sui social e come la
certo,
fai su blog,
assolutamente. Poi tra l'altro c'è anche il discorso che, ad esempio, se parli di asterischi, l'asterisco non ha neanche una pronuncia, non è nulla, no? Dal punto di vista...
È uno scritto,
e infatti, solo che tu non stai facendo assolutamente... cioè, non stai scrivendo un testo in italiano da quel punto di vista, perché non è niente. Già lo schwa è un altro discorso, perché è comunque una vocale. E l'asterisco non è nulla, esattamente come non è nulla la chiocciola, ad esempio, che alcuni mettono, no?
La chiocciola l'ho incontrata poco.
Sì, si metteva più due anni fa,
esatto,
circa.
Prima che venisse fuori...
esatto. Io però penso sinceramente che questa allora, dal punto di vista linguistico è un discorso enorme in cui non voglio entrare adesso, perché sennò parleremo solo di quello. Però io sinceramente, se volete la mia opinione, penso che sia il pensiero a influenzare la lingua e non la lingua a influenzare il pensiero. E in quel senso, secondo me, se cioè, bisogna prima cambiare dal punto di vista culturale il pensiero diciamo dell'italiano medio, se mi passate l'espressione, rispetto alla lingua, e poi dopo la lingua cambierà da sé, non includendo uno schwa perché non è possibile, ma semplicemente facendo in modo che le persone utilizzino un linguaggio più consapevole e che quindi utilizzino in modo più consapevole, senza prevedere questi discorsi, e soprattutto senza magari diciamo dare interpretazioni più o meno razziste a termini che magari la lingua italiana non prevede come razzisti.
Come vi relazionate alle nuove startup o nuove aziende che cercano di emergere? Pensate che blog, su post su dei blog come il vostro, possano essere d'aiuto per la loro crescita? E per Lisa, hai mai utilizzato questo strumento? Pensi che possa essere utile alle startup?
Allora, un blog può essere assolutamente utile, soprattutto se veicola dei contenuti interessanti. Quindi se ad esempio facciamo uscire delle interviste, se facciamo uscire degli articoli collegati ad interviste o comunque contenuti che non siano il banale comunicato stampa che dice che cosa fa la startup e basta. Poi noi da questo punto di vista puntiamo di più appunto sulle startup o comunque sulle aziende giovani, proprio perché cerchiamo di fare pubblicità a realtà, non dico soltanto simile alla nostra, ma quantomeno con lo stesso target o di un'età affine. E, è molto utile soprattutto perché adesso che noi da un annetto circa siamo anche su Google News e Google Discover, l'azienda, la startup, poi dopo si ritrova ben posizionata a livello di SEO su internet e sul motore di ricerca, ma anche su Google News e Google Discover. Questo comunque credo che possa essere comodo per tutte le aziende.
Sulla tua reputazione, succede sempre che noi, come tutti noi, quando dobbiamo fare qualcosa, specialmente quando dobbiamo spendere, cerchiamo informazioni su quella persona, quindi guardiamo il sito, guardiamo tutta quella cosa lì, poi andiamo a vedere se per caso c'è qualcuno che parla di loro, e se tu vai e clicchi sulla sezione news e ci trovi l'articolo, comunque il nostro sito che comunque è fatto bene, che lo percepisce anche dal lato grafico, quindi non solamente dal lato della scrittura, che comunque insomma c'è una certa cura, dici ok, se loro ne parlano in questo modo, posso fidarmi di quell'azienda lì. Ma anche noi non è che pubblichiamo qualsiasi cosa, pubblichiamo quando, come diceva lui,
no, stiamo molto attenti a quello,
esatto, quando c'è qualcosa di interessante e che abbia anche del valore, ecco.
E che comunque è sempre meglio intervistare di base, proprio lasciare la voce, esatto, alla persona o comunque alle persone che hanno, esatto, che hanno fondato la startup, ad esempio.
Per noi il blog è stato centrale fin dall'inizio. Quando è nato Disunique è nato anche il blog, che si chiama Periodica Magazine, con dall'inizio uscita settimanale, la domenica, così le persone hanno tempo per leggersi un contenuto più lungo. Si sa che ormai i contenuti stanno diventando sempre più pillole, concisi, molto molto intrattenitivi, e ovviamente ci stiamo adattando a questo tipo di comunicazione, però da millennials, da late millennials, ancora crediamo nel potere della parola, o comunque di articoli anche argomentativi e lunghi, magari più noiosi, o chi vuole approfondire. E Periodica per noi è quello, e fortunatamente è stato capito, ed è quindi anche un, diciamo, è un progetto parallelo di Disunique, ma allo stesso tempo alimenta Disunique con un progetto editoriale un po' esente da tutta la parte invece economica, in cui bisogna per forza vendere un prodotto, che purtroppo e anche fortunatamente Disunique fa. E contiamo 15 contributor di diversi contesti, così abbiamo un supporto a livello tecnico-scientifico su temi come la psicologia o sessualità, oltre che ovviamente sulle mestruazioni o la ginecologia più nettamente così diretti, perché proprio vogliamo dare tutta la cultura di Disunique, tutto l'asset valoriale, tutto l'ecosistema valoriale di Disunique, che non vuole soltanto parlare del tema centrale, ma appunto espanderlo e renderlo più, come ho detto, ecosistema, una cosa più totale.
Infine, se doveste immaginare la vostra attività tra 10 anni, domattina vi svegliate e sono passati 10 anni, come vedreste la vostra attività?
Io direi, Lorenzo, sei tu quello che fin dall'inizio da noi ha avuto...
Quello che, diciamo, pone gli obiettivi, ok?
È quello che si immagina già 13 anni. Vabbè. Io non ho idea di dove sarò domani, quindi...
Beh, innanzitutto sarai con me, spero, se tu vorrai ancora...
Tra 10 anni o domani?
No, anche domani, sia domani che fra 10 anni, ma anche fra 20. Questa è la prima.
Ma questo è un momento bellissimo, però...
Una dichiarazione.
Ovvio, io... Su questo sono molto riconoscente a lui e a tutti gli altri, perché ovviamente, cioè, la cosa più bella è che questo è stato un mio sogno, ma che però è diventato anche loro, quindi questa è la più grande.
Sì, c'è anche a dire che ci sono anche tante altre persone, esatto, che ci lavorano adesso. Sembra, esatto, che siamo solo noi due, però in realtà
sì,
siamo,
cioè,
in tanti,
oggi
a lavorarci.
Oggi siamo io e lui in rappresentanza di tutti gli altri. Io ne rappresento 40, lui gli altri 40, insomma, dai, meno male. No, scherzo. No, comunque, allora, io come immagino Giovani Reporter? Immagino che ci sia ancora. Diverso rispetto a oggi, lo immagino un po' come... A lui questo termine non piace, però come un vivaio di content creator, di scrittori, autori e tutti quelli che lavorano sul contenuto, e che ci sia un gruppo editoriale di diverse testate giornalistiche all'interno, gestite e, diciamo, amministrate dalla società che stiamo facendo adesso noi, di content marketing, società che sarà molto grande dal punto di vista della comunicazione, cioè quindi erogherà tanti servizi, sarà proprietaria di questi quattro periodici, 5 adesso vedremo, e poi dopo reinvestire parte di quel capitale lì della società in altri progetti imprenditoriali di tutt'altro settore che non abbiano a che fare con la comunicazione, che possono essere lato moda, food e un sacco di altre cose. Lì poi dopo, insomma, fra 10 anni faremo un'altra intervista e vedremo un po' come abbiamo fatto.
Come sono cambiate le cose,
esatto.
Ma anche perché Giovani Reporter spazia tantissimo nei temi, cioè avete veramente una gamma di temi, di argomenti vastissimo. È una cosa, diciamo, fatta di proposito, oppure un po' qual è l'identità core, diciamo, di Giovani Reporter, allora, nel senso stretto, se si può dire?
Avendo cominciato molto presto, è stato un vantaggio da una parte ma uno svantaggio dall'altra, perché ovviamente quando apri a quell'età tutte queste domande non te le fai, perché non sai neanche se c'è il motivo per cui tu debba farlo. Però poi alla fine lo è stato, perché a differenza appunto di queste testate che vorremmo aprire nei prossimi anni, che saranno comunque monotematiche, comunque insomma avranno una nicchia un po' come il progetto suo, la cosa bella è che appunto spaziando così tanto in così tanti settori, che può essere la musica, la politica, e il cinema e tante altre cose, addirittura anche lo sport ogni tanto, e puoi raggruppare tante persone, puoi farle crescere, si può crescere insieme, soprattutto possono esprimere la loro opinione su questo, come dicevo prima, che principalmente la nostra mission, cioè quella che tutti possono dire quello che pensano riguardo un argomento, senza che ci sia nessuno che li censuri. E sicuramente all'inizio è stato difficile anche trovare lettori, perché era molto disordinato, perché anche Google faceva fatica a capire un po' la tua identità. Adesso però, grazie appunto alla costanza, anche all'ostinazione che abbiamo avuto, quello che dicevamo prima, che non è solo dal punto di vista economico ma anche appunto del successo appunto del progetto, adesso invece, specialmente nell'ultimo anno, siamo cresciuti molto e speriamo di crescere ancora di più. Quindi sicuramente questo è il motivo, cioè cercare di dare l'opinione un po' di tutti e raggruppare tante persone, perché principalmente un po' per il lato dell'opinione ma anche dal lato del talento, cioè a noi ci interessa crescere insieme con persone di grande valore, cioè io vorrei che un domani i migliori professionisti del campo della comunicazione e del giornalismo possano dire sono passato da Giovani Reporter. Questa secondo me è la più grande soddisfazione, che se dovessi avere, non so, 50 anni adesso, quello, per quanto mi riguarda, sarà la soddisfazione più grande nel caso in cui ci dovessi arrivare. Mi riguarda, magari per lui o un altro, però io la vedo così.
No, allora, assolutamente giustissimo quello che ha detto Lorenzo, e soprattutto il futuro dell'informazione molto probabilmente sarà sempre più fatto di testate molto specifiche o quantomeno indirizzate per settori, quindi i grandi quotidiani come sono adesso Repubblica, Il Corriere, Il Fatto Quotidiano gradualmente lasceranno lo spazio a testate molto più specifiche, che magari con specifico possono trattare genericamente di cultura o di politica o di economia, però molto più specifiche a questo punto di vista, soprattutto se si tratta di siti, quindi di contenuti online e non contenuti cartacei, che sono per i quali c'è tutto un altro discorso. E questo direi sicuramente. Poi io mi occupo principalmente dei contenuti, mi occupo principalmente di seguire gli autori, di rincorrere gli autori e di correggere i testi, quindi lascio a Lorenzo gli obiettivi per i prossimi 10 anni. Io mi occupo del singolo contenuto che deve uscire oggi, domani e compagnia.
Esatto.
Lisa?
Beh, io sono più netta e più, diciamo, stereotipicamente startup fra 10 anni, quello che speriamo nei 4 founder è l'exit della società, però vorremmo continuare ovviamente a lavorare in Disunique. Il futuro più roseo sarebbe ovviamente essere comprati, ma in modalità acqui-hiring, continuando a cercare di quindi cambiare questo mercato. Si spera che in 10 anni in verità sia cambiato, e il nostro progetto per Disunique è che sia un punto di riferimento sia a livello di prodotto che di comunicazione per la cura della persona, e magari senza genere, e con un certo tipo di comunicazione che vada a colmare il divario di genere, però anche portando un modello di consumo diverso, più sostenibile e cosciente. Questo sicuramente fra 10 anni è l'ideale.
Infatti abbiamo parlato prima di mission, si può dire che questa è la vostra.
Sì, è la nostra mission. Noi ci diciamo sempre di Unique il driver di colmare il cambiamento di genere, ma allo stesso tempo con un modello di consumo diverso. Questo è proprio, quando l'abbiamo scritto abbiamo detto questa è la nostra mission, perfetto.
Siamo a caffè con gli imprenditori, abbiamo preso il caffè e quindi come domanda di rito devo chiedervi, alla mattina qual è il vostro caffè? Qual è la vostra motivazione quotidiana? Cos'è che vi dà la spinta?
Parto io, preso venire portere.
Parte tu, vai.
La prima spinta, il primo pensiero è quello di dire sbrigati, alzati, perché sennò poi dopo Davide ti scrive, ti viene a chiedere se sono fatto delle cose, dopo devi rispondergli, quindi parti e cammina, perché sennò dopo insomma non ce la fai e niente, dopo tutti gli altri ti scrivono, quindi questa è la cosa principale, no? A parte gli scherzi, è quella di cercare di fare sempre meglio, di capire un attimo anche che cosa devi fare, quindi questo principalmente.
Vado io? Ok. Allora, il mio quindi deve essere rincorrere Lorenzo la mattina presto. Allora, posto che io devo lavorare spesso di notte, perché facendo anche università spesso devo correggere articoli e rincorrere autori fino a notte fonda, diciamo che riuscire a svegliarsi per me è già un ottimo punto di partenza. E poi dopo cercare soprattutto di capire come coniugare magari l'università, il restare in pari con gli esami, con le sessioni di laurea e compagnia, allo stesso tempo riuscire comunque a fare un buon lavoro, pubblicare un articolo al giorno, che è il mio obiettivo da un po' di anni a questa parte, e insomma andare avanti sempre gradualmente così pian piano.
Per me a livello lavorativo il caffè che mi dà quella spinta è arrivato dopo un po' vedendo il responso della nostra community e abbiamo visto, sembra un po' forte dire che cambiamo le vite delle persone, ma ci sono arrivati messaggi privati su Instagram, email in cui veniamo ringraziati per i tipi di contenuti che facciamo, per i tipi di comunicazione, per la normalizzazione e la rappresentazione dell'intero spettro che facciamo, e far dire a una persona ah sì, sono io, o finalmente qualcuno mi parla, ah quindi è normale, quindi non sono io che sono l'unica persona che sta vivendo questa condizione, a me basta, quindi con un piccolo content che può essere solo un reel anche, quindi può sembrare fai i videini, TikTok, i balletti, sappiamo che TikTok non è solo quello, mi dà molta soddisfazione.
Mille.
Vi ringraziamo moltissimo,
grazie,
è stato un piacere avervi a Caffè con gli Imprenditori.
Grazie a voi.
Grazie.